Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo Gaetano Paradisi in console per la parte tecnica che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con effetti collaterali, la rubrica che si occupa di salute in onda sulla Radio Vaticana in collaborazione con i medici della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. E per tutto il mese di maggio proprio il Policlinico Gemelli ha organizzato un mese completamente dedicato alla ricerca che si concluderà con una giornata, quella del 26 maggio, proprio culmine di queste settimane. Allora noi abbiamo deciso di dedicare questa puntata proprio alla ricerca per capirne l'importanza, per capire quali sono i processi, le necessità di cui si ha bisogno, quali sono gli obiettivi che ci si propone, insomma un quadro completo legato al mondo della ricerca in questo mese di maggio che il Policlinico Gemelli dedicherà alla ricerca stessa. E per farlo noi abbiamo in collegamento un gradito ospite competente evidentemente proprio in questa materia, a cui diamo il benvenuto, vale a dire il professor Paolo Maria Rossini, direttore dell'Istituto di Neurologia dell'Università Cattolica Sacro Cuore, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Buongiorno professor Rossini.
Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori.
Grazie per la sua presenza con noi quest'oggi. Dicevamo proprio a inizio trasmissione, un intero mese dedicato alla ricerca culminerà poi con la giornata del 26 maggio, proprio giornata della ricerca dedicata dalla facoltà e dalla Fondazione Policlinico Universitario Gemelli. Perché un intero mese dedicato alla ricerca, professore?
Ma le ragioni sono molteplici. La prima ragione è che si vuole sottolineare da parte della Facoltà di Medicina dell'Università Cattolica e della Direzione Generale del Policlinico Gemelli che si dà una grandissima importanza strategica alla ricerca scientifica, perché ci si è resi conto che anche da parte della nostra utenza, significa i malati, i familiari, i cittadini, c'è sempre più la consapevolezza che si cura meglio una determinata malattia dove si fa anche ricerca scientifica su quella determinata malattia. La seconda ragione è che desideriamo rendere partecipi, condividere con i cittadini, soprattutto romani, ma non solo, visto che Gemelli, come lei sa, è una struttura che accoglie cittadini che vengono da ogni parte d'Italia, quelli che sono le punte di diamante, le realtà più significative in ambito di ricerca scientifica sul tema particolare che è stato selezionato per questo anno, che è quello della nutrizione e della cura, quindi salute in termini sia di prevenzione che di terapia e riabilitazione. Terzo elemento, direi altrettanto importante ed è un po' ponte anche tra i primi due, che la ricerca, come credo forse diremo più tardi, ha sempre più necessità di risorse. I ricercatori italiani, soprattutto i nostri giovani ricercatori, sono eccellenti, sono sempre da oramai da decenni classificati tra i migliori al mondo, ma purtroppo c'è una carenza cronica, un'asfissia costante delle risorse disponibili sia pubbliche che private, per cui sempre di più gli enti di ricerca debbono rivolgersi in qualche modo alla cosiddetta base, quindi ai cittadini, alla gente normale, perché tante piccole monete messe insieme permettono di costruire un nuovo laboratorio, di acquistare una nuova macchina, di addestrare un nuovo ricercatore.
Ecco, torneremo infatti proprio tra poco su questo importante tema. Prima però vorrei chiederle, professore, quanto conta, anche per far comprendere ai nostri ascoltatori, quanto conta la ricerca in campo medico?
Direi che tutto. Se in medicina non si fosse fatta ricerca non avremmo i vaccini, non avremmo gli antibiotici, non avremmo nel mio settore i farmaci antiepilettici contro la sclerosi multipla per il morbo di Parkinson, non avremmo quelle macchine incredibili che ci permettono di vedere senza essere invasivi, quindi senza dover tagliare all'interno del corpo delle persone, che ci permettono di dosare nel sangue di un nostro paziente contenuti anche infinitesimali di sostanze e di farmaci. Quindi senza ricerca non avremmo acquisito nulla di quello che è stato il boom della medicina dello scorso secolo e dell'inizio di questo secolo, e che poi sostanzialmente ha portato al fatto che la vita si è allungata enormemente, ma non solo la vita in termini di anni, ma la vita priva di malattie, perché oggi si arriva a 70-75 anni nella media privi di gravi malattie, che significa una buona qualità di vita dal punto di vista sanitario.
Ecco, quindi l'importanza anche proprio della stessa ricerca nelle varie specialità. Entriamo allora più specificamente proprio nella sua neurologia, diciamo, ecco, può farci magari un paio di esempi di risultati recenti che magari ormai vengono dati per acquisiti, che nascono proprio dalla ricerca nel suo settore?
Ma guardi, io le porto solo alcuni esempi. Io mi sono laureato purtroppo qua circa 40 anni fa e all'epoca la diagnosi di sclerosi multipla era una vera e propria condanna e corrispondeva a una pessima qualità della vita e a una vita più breve di quella che doveva essere della popolazione generale. Oggi noi abbiamo pazienti che hanno per la stragrande maggioranza una vita sostanzialmente normale, una malattia che è stata resa non ancora guaribile, ma sicuramente molto meno aggressiva di quello che era prima. Sono giovani, perché questa è una malattia dei giovani, che possono guardare al futuro in termini anche di paternità e di maternità, in termini di vita di relazione, di vita professionale, con tutta la dovuta e normale speranza di questo mondo. Il Parkinson era un'altra condanna, oggi si cura moltissimo per lunghi anni. L'epilessia, abbiamo a disposizione decine di farmaci antiepilettici che ci permettono di risolvere definitivamente il problema nella stragrande maggioranza dei nostri malati, per non parlare poi della diagnostica. Le meraviglie che oggi permette un esame come quello della risonanza magnetica, che riesce in modo non invasivo, perché è tra l'altro del tutto innocuo, perché utilizza dei campi magnetici e quindi nemmeno radiazioni come le normali procedure radiologiche, permette di vedere all'interno del cervello cose che erano impensabili: microscopici tumori, microscopiche aree in cui il sangue è circolato in modo diverso, piccolissime malformazioni di alcune aree del cervello. Ci permette di misurare il volume dei settori del cervello che sono i primi ad essere aggrediti quando ci sono malattie degenerative, come può essere l'Alzheimer, facendo diagnosi molto precoce, che rende molto più gestibile, almeno nelle prime fasi, questa terribile malattia. Quindi guardare indietro è veramente una galleria di successi impressionante, che deve però da una parte dettare grande umiltà, perché la medicina trionfante fa solo danni, quindi essere consapevoli che ancora oggi noi abbiamo enormi capitoli non sciolti, non risolti all'interno della medicina, nello stesso settore della neurologia, dell'oncologia, di tantissime altre patologie. Quindi oggi possiamo dire a tutti: avete diritto di cura. Purtroppo non c'è il diritto della guarigione, ma certamente c'è molto più spazio per prevenire e per cercare di ridurre l'impatto di malattie che fino a pochi anni fa erano devastanti ed incompatibili con la qualità della vita decente.
Ecco, lei ci ha in questo modo dato conto proprio di alcuni risultati così importanti nell'ambito che lei proprio nella sua specialità, vale a dire neurologia, magari in maniera più sintetica, però diamo anche un accenno sul collegamento tra ricerca e malattie rare. Ecco, quali sono le tendenze, quali prospettive?
Allora, il primo problema delle malattie rare, sembrerà un paradosso, ma è proprio la loro rarità. Cioè, la cosa importante su una malattia è di avere una casistica sufficientemente ampia per poterne caratterizzare tutte le variabili e poi poterla aggredire con una ricerca mirata. Se una malattia è estremamente sporadica, estremamente rara, è difficile afferrarla. Però l'organizzazione che le strutture sanitarie in tutto il mondo si sono date negli ultimi decenni ha permesso di creare dei registri, ha permesso di convogliare verso centri esperti queste malattie rare, per cui dai singoli casi che si descrivevano pochi anni fa siamo arrivati sempre all'interno della rarità alle decine, alle centinaia di casi, e quindi si comincia ad intravedere la possibilità di effettuare attraverso ricerca scientifica su una casistica più dignitosa, più ampia, anche di avere un approccio di terapia e di riabilitazione molto molto più mirato. Devo dire che il nostro paese si è in questo senso mosso bene una volta tanto, creando dei registri nazionali e dei registri regionali che sono abbastanza unici perlomeno all'interno dell'Europa, e che ha fatto crescere alcuni centri veramente esperti dove i pazienti possono trovare diagnosi e laddove disponibile anche la cura.
Insomma, quindi un elemento positivo per l'Italia, ma veniamo al punto Dolens ora, ne accennavamo proprio a inizio intervista, evidentemente per ricerche complesse e prolungate, anche come quelle a cui ha accennato adesso, professore, sono necessari personale, mezzi e fondi adeguati. Ecco, le istituzioni in questo senso in Italia, quanto si sono dimostrate, se lo sono state fin qui, all'altezza?
È veramente triste dirlo, ma all'altezza non abbiamo istituzioni né pubbliche né, devo dire, imprenditori privati. Non c'è nessun confronto con paesi come la Germania, come il Regno Unito, i paesi scandinavi per rimanere in Europa, ma non parliamo poi degli Stati Uniti, dei paesi emergenti dell'Asia e lo stesso Giappone. Non si capisce che un brevetto acquistato all'estero costa centinaia di volte di più di un brevetto sviluppato in Italia, e la cosa che fa veramente soffrire è che spesso si ricomprano brevetti dall'estero creati e messi in piedi da ricercatori italiani che non hanno trovato spazio e finanziamenti in Italia, li hanno trovati molto facilmente quando l'idea è buona e interesse dell'investitore metterci del denaro perché poi gli ritorna, l'hanno trovata all'estero, e noi ci troviamo a ricomprarci prodotti, apparecchiature, idee di nostri ricercatori che sono stati allevati ed educati anche con costi non banali dal nostro paese, i quali trovano spazio all'estero, trovano investimenti all'estero. Ma questo è proprio un limite culturale gravissimo, sia della nostra politica nazionale non solo, ma devo dire anche della nostra imprenditoria privata, che su questo è molto miope.
Insomma, quindi questo è un chiaro punto Dolens, come abbiamo detto, ben specificato anche dalle parole di un medico esperto, peraltro, come il professor Paolo Maria Rossini. Un altro elemento importante, vale a dire, il coordinamento. Ecco, esiste una rete di coordinamento delle ricerche sia a livello nazionale sia internazionale?
Allora, i ricercatori in quanto tali tra di loro si coordinano moltissimo, soprattutto all'interno di comunità omogenee. I neurologi si coordinano con i neurologi di tutto il mondo, i neurofisiologi con i neurofisiologi, gli oncologi con gli oncologi, eccetera. Questo naturalmente porta a rapide espansioni e anche a rapida crescita di specialità scientifiche di un certo settore, che però sono un po' dei silos, sono un po' delle strutture, delle monadi separate l'uno dalle altre. Quando ci sono da fronteggiare dei problemi complessi, malattie complesse in cui servono tanti tipi di competenze diverse, lì dovrebbe entrare la politica, che dovrebbe imporre in qualche modo, mettendo le risorse necessarie, a queste comunità di sedersi attorno ad un tavolo, di parlarsi e di risolvere il problema. Io porto un esempio che purtroppo ha avuto un epilogo terribile, che è quello della prima bomba atomica. Quando a un certo punto negli Stati Uniti si sono resi conto che bisognava arrivare rapidamente ad un certo risultato, hanno preso i migliori dalle singole branche scientifiche che erano necessarie ad arrivare a quel risultato, l'hanno chiusi dentro una stanza, gli hanno dato le risorse necessarie e questi ci sono arrivati. Poi purtroppo ha avuto l'epilogo che ha avuto, ma è un esempio tipico di come una politica che vuole arrivare, che si rende conto che gli serve quel determinato risultato, può a un certo punto intervenire con una strategia che è vincente. Se al posto della bomba atomica qualcosa del genere noi lo facessimo per risolvere l'Alzheimer, piuttosto che il problema di tanti tumori che colpiscono decine e centinaia di milioni di cittadini in giro per il mondo, probabilmente invece di spendere magari soldi per creare armi che distruggono e che uccidono, probabilmente quei problemi li avremmo già risolti da tempo. Quindi l'azione di coordinamento esiste a livello medico e scientifico, ma ancora una volta sarebbe importante un maggiore coordinamento di tipo politico, anche perché se la politica mette le risorse, a mio avviso deve poter anche dire quali sono i risultati che si aspetta nei tempi rapidi dai propri ricercatori che vengono finanziati.
Concludiamo, professore, a questo punto da un coinvolgimento anche istituzionale ad uno anche individuale. Quanto sono importanti le campagne di sensibilizzazione per la ricerca e a questo punto perché ognuno, e da lì il senso dell'individualità in termini di coinvolgimento, dovrebbe sentirsi coinvolto?
Ma guardi, questo ce l'ha insegnato Teleton, che è stato un po' il primo modello. Malattia terribile che era quella delle malattie, delle distrofie muscolari, non si sapeva dove sbattere la testa. Ad un certo punto una serie di persone intelligenti hanno ritenuto di rivolgersi direttamente agli utenti, alla popolazione generale, i quali non potevano certo mettere i grandi capitali, ma essendo grandi numeri, come dice il Vangelo, diciamo, la monetina della vedova moltiplicata per milioni e milioni di persone può diventare un finanziamento serio per un bel progetto di ricerca, per una macchina importante che permette di fare cure o ricerche avanzate, per addestrare dei giovani che poi naturalmente bisogna far rimanere qui, perché il problema dell'addestramento dei ricercatori è che una volta finito l'addestramento uno deve poi poterli utilizzare, perché sennò si fa il doppio danno di avere speso per addestrarli e di perdere poi il loro contributo, anzi di farli diventare dei competitori che in qualche modo competono contro i nostri ricercatori che restano in Italia andandosene a lavorare per altre realtà all'estero. Quindi l'opinione pubblica ha oggi la possibilità, attraverso internet, attraverso la televisione, i mezzi di informazione, di conoscere punto per punto dove si fa ricerca e come si fa ricerca su quella determinata malattia che affligge un proprio caro, affligge se stessi, una persona della propria famiglia, e se lo ritiene, magari rinunciando a una cena al ristorante piuttosto che a un piccolo breve viaggio di fine settimana, piuttosto che a un vestito, un paio di scarpe, cioè una piccola cosa, può contribuire insieme a tantissimi altri, magari anche sensibilizzando amici, familiari, eccetera, del proprio entourage, a facilitare il raggiungimento, ad anticipare il raggiungimento di un determinato risultato che poi naturalmente torna a beneficio di tutti, perché quando c'è una grande scoperta scientifica non è che va a vantaggio dei ricercatori, va a vantaggio dei cittadini e delle persone che stanno male.
Ebbene, questo tipo di approfondimento magari lo potranno fare i nostri ascoltatori proprio in queste settimane del mese di maggio, che la Facoltà di Medicina dell'Università Cattolica Sacro Cuore e della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli dedicano alla ricerca e al reperimento di fondi per portarla avanti nel migliore dei modi. Culminerà questo periodo nella giornata del 26 maggio. Noi ne abbiamo parlato e lo ringraziamo per questo col professor Paolo Maria Rossini, direttore dell'Istituto di Neurologia della stessa Università Cattolica Sacro Cuore, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Grazie professore.
Grazie a voi per l'aiuto che ci date.
E per quanto riguarda la puntata odierna di Effetti Collaterali, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet, www.radiovaticana.va/105. Appuntamento con Effetti Collaterali alla settimana prossima, e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia.